Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, come di consueto, alle 18.30, anche se proprio di consueto non è, perché di solito noi il giorno dedicato alla patrona della città ci fermiamo, ma questa è un'annata tutta speciale, tutta particolare, quindi senza le grandi celebrazioni che normalmente vengono fatte dedicate al nostro patrono, a San Ciriaco, nel Duomo o cattedrale, come preferite, della città, una cattedrale decentrata, una delle pochissime, forse l'unica cattedrale decentrata rispetto a tutte le altre città storiche, giusto per dare un po' un'idea, perché tutte le altre l'hanno al centro, cioè uno dice dov'è la cattedrale? È al centro della città e noi ce l'abbiamo in cima a un colle. Non toccherei tanto quel microfono se fosse lei, caro il mio, anche perché ci ho lavorato parecchio per risolvere alcuni problemi. Come avete capito, sto dando la ciga alla coletana a Peppe Gallozzi.
Ciao Stefano e buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori e naturalmente buon San Ciriaco a tutti gli anconetani, la festa del santo patrono di questa città, ma insomma
che
di
non
tutto
c'è. La festa che oggi non c'è,
che oggi non c'è, ci manca pure la fiera, Stefano, ti esatto. Dico proprio così, siamo
ma sì. Ma una di quelle
la stiamo a rimpiangere, detta proprio all'anconetana.
Sì, una di quelle cose strane, poi se ci pensi, perché vabbè, a parte la calca dovuta alla fiera classica,
però
con tante bancarelle,
tutti,
eccetera, sì, spintoni,
certo.
Pistatoni, borseggi, insomma tutte queste cose classiche quando c'è un assembramento, però questa volta, quest'anno, come lo scorso anno, non è stata fatta proprio per evitare gli assembramenti, però sono partiti i mercati rionali.
Infatti,
è un po' strana, no, sta cosa.
Al di là delle incongruenze, poi tra l'altro mi è venuto in mente guardando il vetro, no, che ci separa. Ti ricordi alla fiera che c'erano i panni asciugavetri che asciugavano, esatto, qualsiasi cosa, insomma.
Pensa alle mascherine che potevano essere vendute oggi, cosa, le bancherelle piene di mascherine multicolor.
Tornerà tutto, tornerà naturalmente anche la nostra fiera. Noi ci risiamo, siamo di nuovo qua in questo martedì. Questo martedì che naturalmente segue la vittoria dell'Anconitana sull'Atletico Gallo col Bordolo di domenica al Del Conero 3-2, la vittoria che ha portato la formazione di Marco Lelli al primo posto, che l'ha mantenuta al primo posto in classifica nel girone A alla pari con il Fossombrone. Sarà un martedì laddove ci mettiamo alle spalle l'ultima partita e iniziamo a proiettarci verso quella prossima di domenica ore 16:30 a Montefano, al comunale di Montefano, insomma. Altro impegno per quanto riguarda l'Anconitana, che disputerà così la quinta giornata di campionato in questo anomalo torneo di eccellenza. Sarà anche una puntata laddove faremo una chiacchierata a 360 gradi con l'assessore allo sport Andrea Guidotti per fare anche un po' il punto della situazione sulle varie ripartenze, sull'impiantistica, sul Dorico, i prossimi step e poi il Del Conero, la cittadella che sta per nascere a Ponte Rosso. Insomma, abbiamo vari argomenti da trattare. Sicuramente è logico, come ogni puntata, porte aperte in casa anconitana, aperte naturalmente nello spogliatoio, purtroppo ancora non a livello di pubblico. Lo faremo con uno dei protagonisti di queste prime giornate che abbiamo imparato ad apprezzare soprattutto in campo, ci stiamo riferendo ad Alessandro Finconi, ma naturalmente sentiremo anche che aria tira in quel di Montefano con il direttore sportivo Daniele Gianferici. Ce lo state già chiedendo? Sì, confermato l'angolo del tifoso anche oggi, come ogni martedì, un appuntamento che a voi piace molto e noi cercheremo di dare comunque il consueto giro a tutti. Ma se volete farci sentire la vostra voce, come sempre, come di consueto, SMS WhatsApp aperti al 334-3520-488, insomma, la possibilità di dire la vostra, di farci un'oretta e mezza per parlare di calcio, di Anconitana, siamo qui per voi, come si dice, Stefano, siamo qui per voi, come ogni settimana, questa striscia quotidiana che è ripartita e siamo contenti della grande partecipazione che ci regalate ogni giorno. Già arrivano i primi messaggi, questa è una cosa importante. La prima notizia che diamo oggi immediatamente in apertura è che la squadra, prima di riprendere gli allenamenti, si è sottoposta a un giro di tamponi che ha visto protagonista tutto il gruppo squadra. Non ci sono altri positivi all'interno dell'Anconitana, quindi a parte il già noto Luca Bartolini, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio e che si trova già in isolamento domiciliare, non ci sono altri positivi e quindi l'Anconitana è scesa in campo e ha effettuato regolarmente l'allenamento di ripresa del martedì. Stefano Sghignazzi, ti vedo
sto ridendo. Ovviamente tu vuoi fare il serio, ma giustamente, perché sono due ruoli completamente differenti, il tuo dal
mio.
Ma come
mio, faccio con te davanti
io faccio
a fare il serio,
giullare quindi della situazione, proprio per sdrammatizzare, visto che ieri abbiamo avuto una puntata abbastanza ricca, abbastanza stiracchiata ogni tanto in qualche momento. Allora, i vostri pensieri, do subito un saluto, un abbraccio a Fabio Florio che ci manda il suo buonasera. Il
ciao Fabio, ieri suggeriva la finale a San Severino,
a San Severino.
Fabio,
perché no? Perché no? Dai.
Dalle notizie che abbiamo non dovrebbe essere San Severino, però
potrebbe essere.
Anche
e
qui,
a proposito,
oggi e domani approfondiremo questa tematica, vedendo se c'è qualcosa.
Su questa linea il nostro Paolo Papilli dice: Peppe e Stefano, quando andate a San Severino? Eccolo qua il nostro buon...
Io aspetto a lui che me ci porta, però nostro... quando lui prende la macchina io ci vado, non è problema. Ma avesse fatto provare una volta la macchina nuova, Paolo Papilli, una roba veramente...
Ma fa bene, secondo me.
Incredibile.
Comunque... fa bene, anche perché non so la tua quante volte entra nella sua, no? Come dimensioni. Simone Ciavattini, e a proposito della tradizione di San Severino, di San Ciriaco, dice: oggi che c'avevo la cartella giusta non mi hanno fatto la tombola di San Ciriaco.
Hai capito?
È un'altra tradizione, la tombola della Croce Gialla, ovviamente. Tutti gli anni ci ha accompagnato nella storia del nostro San Ciriaco.
Oggi cercavo per il viale il waffle, cercavo la norcineria, cercavo la spianata con la mortadella, non ho trovato niente.
Però se era andato...
Anche le olive cercavo. Anche le olive
se c'eri passato questa mattina, fino a una certa ora c'era il mercato, parte del mercato di via Maratta, che come di consuetudine si è tenuto al viale. Quindi l'illusione c'è stata,
ma
per qualcuno.
L'ho scoperto perché, tra l'altro, avendo cambiato casa di recente, la mia ragazza mi ha detto: guarda che a via Maratta c'è il mercato che oggi va al viale. Quindi lei, però, che è più mattutina di me, è andata oggi a visionarlo. Io, diciamo, ho carburato un po'. Comunque, detto questo,
siamo pronti.
Entriamo in puntata. Siete arrivati con noi. La puntata è molto ricca, soliti temi da trattare. 334-3520-488. Piccolo break e poi si parte subito con il primo ospite. Andiamo a sentire che aria tira dalle parti di Montefano.
Punto Biancorosso.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo all'interno di Punto Biancorosso e diamo il via direttamente alla puntata di oggi. Entriamo a parlare seriamente di calcio, del campionato di eccellenza e della quinta giornata, che è l'ultima del girone di andata. C'è una cosa stranissima, ma comunque questo è quello che accade domenica prossima.
Esattamente, avremo anche modo di focalizzarci sui due gironi. Lo facciamo con l'appuntamento del martedì, che è un po' quello generale con gli addetti ai lavori. Benvenuto, anzi ben trovato, se non ricordo male, in trasmissione al direttore sportivo del Montefano, Daniele Gianfelici. Buonasera.
Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori e buon San Ciriaco.
È un ben trovato, no Daniele, se non sbaglio?
Sì, è un ben trovato, io.
Ricordo in sede di ipotesi sulla ripartenza, trattative, c'eravamo insomma già sentiti. Oggi si parla di calcio giocato, no? Fortunatamente si parla di campionato, siamo già a questo mini giro di boa, Montefano Anconitana. Intanto ti chiedo le emozioni da parte tua comunque di ospitare una partita di cartello, chiamiamola un po' così, una partita molto particolare, perché lo scorso anno non si è giocata perché arrivò il Covid, quest'anno paradossalmente doveva essere l'ultima gara ma poi c'è stata l'interruzione. Questa volta tocchiamo tutti i ferri del mondo quando diciamo queste cose, perché siamo a martedì, per carità, qualsiasi cosa, però insomma c'è dell'emozione particolare, immagino, no, da parte tua?
Sicuramente sì, c'è un'emozione particolare sia da parte mia, ma credo anche di tutto l'ambiente viola, perché speriamo, incrociamo le dita di riuscire ad ospitare l'Ancolitana qui a Montefano. Per Montefano, un piccolo comune come Montefano, ospitare una grande squadra, una grande città come Ancona, è solo un'emozione e una gioia.
Daniele, il solito rimpianto, quello dell'assenza del pubblico, no? Presumo che quando ci sono poi appuntamenti così viene ancora di più rimarcato.
Sicuramente sì, perché sicuramente era una gioia che la società viola voleva condividere insieme a tutti i suoi abitanti e tutti i suoi tifosi, perché comunque sia, nonostante siamo una società di un piccolo comune, ma è molto seguita. Chiaramente dispiace disputare la partita a porte chiuse senza pubblico, il nostro pubblico, il pubblico anconetano si dovrà diciamo così accontentare di seguire la partita nei canali social.
Montefano Anconitana è solo Mastro Nunzio contro Falconieri, o invece ci possono essere tante sfaccettature, tanti diciamo argomenti da sviluppare durante la gara, tante curiosità, tante cose? Come la leggi questa partita?
Io credo che sia una partita del Montefano contro l'Anconitana e dell'Anconitana contro il Montefano, non vado nei singoli. Mastro Nunzio è stato sicuramente un ex d'élite, un capitano, una vecchia bandiera dell'Ancona, ma come lui noi abbiamo anche Pucci e Gigli che hanno disputato nelle file biancorosse.
Giacchetta anche, se non sbaglio.
Anche Giacchetta. E quindi è una partita da ex anche per loro. Ma noi siamo una squadra, siamo un gruppo e quindi insieme dovremo affrontare questa partita, che tra le altre cose dobbiamo affrontare con il dente ancor più avvelenato, perché dobbiamo riscattare la brutta prova di domenica.
Ecco, cosa è successo in questo 4-0 di Senigallia? Perché secondo molti addetti è un risultato pesante per voi, no? Forse troppo pesante. Da te, dall'interno, come è nato questo risultato?
Sicuramente un risultato pesante, sicuramente un risultato che non era mai capitato al Montefano di subire da quando è in eccellenza. Diciamo che ci sono stati degli errori, è stata una giornata completamente storta sotto vari aspetti, e quando va tutte storte, diciamo così, poi è difficile raddrizzare.
Daniele, che Anconitana ti aspetti invece? Dopo la vittoria con l'Atletico Gallo, insomma, che squadra secondo te verrà a Montefano?
Mi aspetto una squadra in crescita, mi aspetto una squadra compatta, sempre più amalgamata, sempre più con idea di gioco. Probabilmente dopo le varie formazioni diverse che Mister Lelli ha impiegato in queste quattro partite, credo che ha iniziato a trovare una quadra giusta della squadra e quindi vengono con un'idea ben determinata di gioco.
E secondo te, almeno per quanto riguarda la parte offensiva, visto che dietro c'è questa assenza di Luca Bartolini, sarà sicura? Pensi che abbia trovato una propria conformazione l'Anconitana?
Sì, credo che centrocampo e attacco sia ben definita la formazione. Dietro vabbè c'è questo Neo Bartolini, ma credo che Mister Lelli ha molte carte per sostituirlo.
Senti, invece a livello di campionato, dovendo dare un giudizio su tutta l'eccellenza, intanto cosa puoi dirci? Se c'è qualche squadra che ti ha sorpreso più delle altre, o se invece ti aspettavi che qualcun'altra potesse far meglio?
In merito al girone A...
Guarda, se vuoi anche in generale, come meglio credi?
Guarda, te lo faccio per entrambi i gironi. Sì. Il girone A sicuramente dico che è un campionato ancora aperto, perché sia la Vigor Senigallia che l'Atletico Gallo possono sicuramente ambire alle prime posizioni, anche perché da quello che penso è che dalla prima giornata di ritorno, tra virgolette, sarà campionato vero, perché all'inizio tutte le squadre dovevano ancora trovare una condizione.
Vi chiamate già fuori?
Non ci chiamiamo fuori, no, perché finché c'è speranza ci dobbiamo credere. Certo è che è una bella sfida, è sempre più difficile. però mai dire mai, ecco, in questo mini torneo mai dire mai, perché basta infilare due risultati utili e ti trovi lì a ridosso nuovamente.
Dicevi quindi Vigor Senigallia, Atletico Gallo, però Anconitano e Fossombrone stanno dimostrando di avere forse qualcosa di più delle altre.
Sì, sicuramente sì, i punti fatti in queste prime quattro giornate sicuramente sono importantissimi. Non importa come sono venuti, se sono venuti anche in situazioni un po' di sofferenza, però sono punti importanti che alla lunga contano e contano parecchio.
Dall'altra parte invece, girone B.
Girone B, l'unica cosa che
c'è un Porto d'Ascoli un po' più indietro con 4 punti, è partito a rilento, mentre invece la San Giustese a 8 punti guarda tutte dall'alto insieme all'Atletico Ascoli, che magari poteva essere tra le pronosticate. Val di Chienti Ponte a 7. Qui che situazione troviamo per completare, scusami Daniele, Grottamare a 4 e Atletico Azzurra Colli a 1?
Ci mancherebbe, condivido il tuo stesso pensiero. Mi aspettavo qualche punto in più dal Porto d'Ascoli, ma comunque sia tutto il tempo per recuperare. È giusta la posizione della San Giustese perché ha un ottimo organico e un buon allenatore, così come Atletico Ascoli e Val di Chienti.
Un altro tema su cui si batte sempre quello della condizione, no? Perché adesso le squadre ormai iniziano un mese e mezzo, no? Che comunque tutte quante lavorano, c'è chi lavorava già da prima, però da un mese e mezzo tutte quante stanno lavorando. Pensi che il top di condizione, se così si possa chiamare, lo possiamo trovare già da queste giornate, visto che è trascorso un girone e ci si avvia, diciamo, alla fase quella decisiva, no? All'ultimo mese?
Sì, dal mio punto di vista è proprio dalla prima giornata di ritorno, quindi dal 16 maggio, che credo che tutte le squadre siano riuscite a trovare la condizione ideale, ecco.
Allora, e intanto ti leggo subito un messaggio da parte del nostro Gianni Red: se giochiamo con la mentalità di Fossombrone potete aspirare a batterci, dipende solo da noi. Ecco, allora io mi collego per una domanda. Ritieni che dopo la caduta di Fossombrone l'Anconitana abbia, tra virgolette, fatto un ulteriore step in avanti, capendo quali sono gli errori da non commettere? Perché poi a Fossombrone, diciamo che all'atto pratico è stata concessa, sono stati concessi 15 minuti all'avversario, in cui sono arrivati due gol, e su quei due gol poi il Fossombrone ha costruito il suo tesoro, no? Nel corso della gara. Ritieni che l'Anconitana sia uscita da quella partita consapevole di ciò che non deve fare?
Credo di sì, soprattutto credo che sia uscita quella partita con la consapevolezza di quello che deve fare e che dovrà fare, ecco.
Tradotto, qual è, diciamo, l'aspetto ancora più importante in questa eccellenza? Forse quello mentale più che quello tecnico-tattico?
Mentale e fisico, credo. In questo momento mentale e fisico.
Perché la battaglia c'è a prescindere, no? Abbiamo visto, quindi al di là dei valori in campo che probabilmente alla lunga emergeranno, però proprio in queste fasi, laddove comunque la condizione non è ancora eccellente, l'abbiamo visto in Anconitana Atletico Gallo con squadre lunghissime nel secondo tempo, ad esempio, ma presumo sia successo lo stesso anche in altri campi, l'aspetto, diciamo, mentale, quello dell'agonismo, è probabilmente la prerogativa, no? Per le squadre che ambiscono.
La voglia di ottenere il risultato, il massimo risultato, può fare la differenza in questi casi. Comunque un mini torneo dove chi sbaglia meno riesce ad arrivare prima possibile, ecco, all'obiettivo.
Daniele, prima di liberarti voglio coinvolgerti in questo messaggio, visto che sei un esperto di calcio a 360 gradi, del nostro Gianni Frittella. Samb ufficialmente fallita oggi, quindi è arrivata la sentenza. Pensate che loro ripartiranno dalla prima categoria o avranno, diciamo, delle uscite differenti? Tu cosa ne pensi? Io credo che si stiano già muovendo per limitare i danni, mettiamola un po' così. Tu che ne pensi?
Io penso che, se non vado errato, se c'è veramente qualcuno che si è già organizzato, si sta organizzando, credo che potrebbero in brevissimo, se ripartono in brevissimo, mantenere anche la Serie C. C'è una minima speranza, però gliela voglio concedere.
Ah, tra l'altro leggiamo anche proprio la notizia al volo: il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della San Benedettese Calcio, concesso l'esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i play-off con primo impegno domenica sul campo del Matelica. Il Tribunale ha nominato curatori fallimentari commercialisti Zazzetta, Pulcini e l'avvocato Voltarroni. Il fallimento era stato chiesto da alcuni fornitori di beni e servizi, ma non dai tesserati, benché lamentino di non percepire alcun emolumento da settembre 2020. Questo per quanto riguarda l'Anza. Tornando invece al campionato di eccellenza, la domanda a cui tutti si sono, diciamo, sottoposti e a cui non puoi sfuggire, Daniele. Chi va in Serie D?
Io mi auguro l'Anconitana, perché è una piazza che merita quella categoria, però devo essere altrettanto onesto nel dire che non avrà la vita facile, la strada facile per arrivare a quell'obiettivo.
Eri già stato qui sulle nostre frequenze quando si parlava della trattativa legata a Salvatore Mastronunzio, tutto quello che c'era stato. Tu lì entrasti in contatto, no, con la dirigenza dell'Anconitana e tutto quanto. Che impressione ti fece la società in quel frangente?
No, la società è una società corretta, in cui in quell'occasione fece i giusti passi per l'approccio di questa trattativa. Poi questa trattativa non hanno fatto l'affondo, per cui non è andata in porto per quello, ecco.
Chiaramente a noi risulta che l'offerta fu fatta, no, a entrambe le componenti, però questo è storia che ne abbiamo già affrontato qualche settimana fa. Ciò che conta è che oggi Salvatore Mastronunzio è un giocatore del Montefano. L'Anconitana si presenterà a Montefano per i tre punti e per mantenere il primo posto in classifica, quello che varrà, naturalmente può valere i playoff. Chi toglieresti a questa Anconitana?
Ma io dico che ha diversi giocatori, Magnanelli è uno di quelli in cui mi piace parecchio, ecco.
Ok, Daniele, grazie mille come sempre per la tua disponibilità. In bocca al lupo a te al Montefano, come diciamo sempre, dalla domenica successiva, però.
Crepi il lupo, noi venderemo cara la pelle questa domenica perché abbiamo bisogno di una vittoria.
Va bene, un caro saluto.
Buona serata.
Ciao Daniele, ciao.
Bene, lasciamo il direttore, ovviamente, Daniele Gianfelici, lasciamo anche il Montefano, ne avremo modo di,
sì,
nei prossimi giorni, e di parlarne. C'era anche qua un messaggio di Nicola Lupo, che saluto, sì. Dice: ciao ragazzi, auguri a voi e a me e mia moglie per il nostro primo San Ciriaco dopo il nostro ritorno nella provincia di Ancona. Forza Anconitana, sempre, Nicola Lupo 23.
Ciao Nicola e tantissimi auguri, naturalmente, quindi cosa abbastanza importante. Stefano, abbiamo parlato anche del campionato di eccellenza nei due gironi, insomma un campionato che sta iniziando a delineare le sue classifiche. È vero che sono passate soltanto poche giornate, però qualcosa si inizia in un certo senso a intravedere. Nel girone A, per esempio, abbiamo il Fossombrone e l'Anconitana prime a 9 punti, seguono Vigor Senigallia a 5 insieme all'Atletico Gallo col Bordolo, Jesina e Montefano a 2. Ricordiamo che in virtù del nuovo regolamento, visto che ce lo chiedete comunque in tanti, le prime due classificate di ogni girone accedono ai playoff, si giocheranno le semifinali incrociate, quindi prima contro seconda, prima del girone A, seconda del girone B, prima del girone B, seconda del girone A, in casa della miglior classificata, quindi in casa della prima, in caso di pareggio nei 90 minuti supplementari e poi eventualmente i rigori, e la vincitrice accederà alla finalissima. Nel girone B invece San Giustese e Atletico Ascoli comandano con 8 punti, a 7 punti c'è il Val di Chienti Ponte, Porto d'Ascoli e Grottammare a 4, Atletico Azzurra Colli a 1. La, diciamo, notizia che potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni è quella che da giugno, se tutto dovesse essere confermato con i contagi, con la zona gialla e tutto quanto, le porte degli stadi potrebbero riaprire ai tifosi già dal primo giugno, naturalmente con una capienza ben determinata, con il rispetto del distanziamento e con tutte le altre, prerogative che dovranno esserci. Quello che resta ancora da definire, le date dei playoff non sono ancora state, tra virgolette, messe ufficialmente in calendario per via dell'eventualità di rinvii, recuperi e quant'altro, però sono state già in sostanza programmate per il 13 e per il 20 giugno, così da mantenere il 27 giugno come data, tra virgolette, di riserva. Va definita, Stefano, ancora la sede della finalissima, perché ieri scherzando il nostro Fabio scriveva a San Severino, adesso prendendo Fabio il tuo messaggio io parto per dire che ancora questa sede deve essere scelta, sarà oggetto di scelta da parte del comitato regionale probabilmente proprio in questi giorni. Ciò che ci siamo augurati, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, è che venga scelta una sede, a mio parere, prima, indipendentemente da chi ci arriva, perché se viene scelta oggi la sede migliore, allora poi lì le polemiche, secondo me, stanno a zero, perché uno la sceglie con largo anticipo. Parlando con il vicepresidente dell'Anconitana, Robert Gidi, si è detto: ma perché non il Del Conero, visto che il Del Conero è una struttura grande, che ha visto la Serie A, che può rispettare tutti i distanziamenti, che ha gli spogliatoi, che si trova in una situazione e in una, una situazione geografica sostanzialmente conveniente. Perché non scegliere a prescindere il Del Conero indipendentemente da chi dovesse arrivare in finale? Questa è stata in sostanza una parte che abbiamo affrontato. Poi, se non sbaglio, hai mandato in onda un audio, no? Con un'intervista a Robert Gidi la settimana scorsa. Potrebbe essere sicuramente una soluzione, ma sono al vaglio della FIGC Marche anche le strutture di Senigallia, di Iesi ad esempio, insomma ce ne sono, senza contare quelle poi delle categorie superiori. Quindi vediamo un po' quello che succederà. Quel che è certo è che l'impianto dovrà rispondere a precisi criteri di ordine pubblico e naturalmente diciamo a livello sanitario, ecco, deve rispettare tutte le disposizioni del protocollo, però
per poter ospitare il pubblico, perché tutto questo è sempre con lo scopo di poter ospitare.
Bravissimo, quello è il discorso, quindi molti che ci state già chiedendo di Del Conero, il Del Conero è sicuramente un'ipotesi abbastanza concreta. L'auspicio è che possa essere decisa la sede della finale a prescindere da chi ci arriva, così
esatto,
da non,
e Nando
da
lancia generale... anche lui una sua provocazione.
Dove vuole giocare Nando?
A Pioraco.
Giochi in casa lì, Stefano. In casa.
Ferdinando scrive la sede ufficiale dei playoff a Pioraco. Va bene.
Comunque, Gianni Red,
sarebbero contenti. Dai.
Sto già felice a sentirlo parlare. Mi sembra che non ha paura per niente di noi. O me sbaglio? Speriamo che sul campo, invece, se è così come dici, Gianni, speriamo che sul campo si possa ricredere. Questo è l'augurio che ci diamo un po' tutti. Simone Bus, quindi se la Sammetese trova i soldi può mantenere la Lega Pro, come poteva succedere in ancora, ma nessuno ha tirato fuori quella cifra. Qui stiamo andando ancora indietro, bisogna capire cosa succederà a San Benedetto, chi subentrerà.
Per assurdo, sì. No? Per assurdo, se la Sammetese sul campo conquista la promozione.
Mamma mia, qui Stefano mi fai domande difficili. Eh? Io quello che mi continuo a chiedere,
però a 4 punti di penalizzazione okay, tra altre cose in classifica.
Io però
quindi avrebbe anche questa deficienza da scontare.
Io voglio fare una contro, no provocazione, però una controfrase.
Sì.
Ma perché dobbiamo andare a pensare alla San Benedetto?
No, hai visto che Simone Bus sta pensando...
Okay,
no,
tutto giusto, però dico qui ci stiamo rimboccando le maniche per venire fuori da un pantano come l'Eccellenza. Al di là di quello che ci è successo in passato, e nessuno vuole dire assolutamente il contrario, però in questo momento qui pensiamo un attimo a noi, che è un momento abbastanza determinante, perché qui ragazzi dobbiamo centrare la Serie D a tutti i costi, bisogna centrarla, bisogna, lo ripetiamo ogni martedì, essere compatti, quadrato e vincere sto campionato, che è la priorità assoluta. Poi Simone, come sempre, qui ne discutiamo, manda pure tutti i messaggi che ritieni sulla San Benedettese e ti daremo risposta, però all'atto pratico non scordiamoci che per noi vincere sto campionato è l'obiettivo fondamentale. Cristiano,
non li stressiamo troppo, lasciamoli respirare. Cristiano ti dice, anche per me, secondo me potrebbe essere quella.
Per me a Macerata. Ci ho studiato un po', Cristiano, a Macerata. Comunque, sta al centro e fanno la Lega Pro col Matelica. Buonasera Giovinotti, saluti Cristiano. Anche l'Elvia Recina naturalmente è una
struttura
sicuramente...
Sarebbe un campo neutro,
sì,
a tutti gli effetti proprio neutro.
E sarebbe un campo neutro. Vediamo quello che si deciderà, addirittura tra le varie ipotesi era uscito anche proprio Riviera delle Palme, tra l'altro, di San Benedetto, quindi sì, diciamo che ci pensiamo, per cui vediamo un po' quello
però
che...
Però sarebbe già in sì, area, in un'area particolare, sì, sì, esatto. Recina potrebbe essere quello
lo svilupperemo nei prossimi giorni, senza dimenticarci della cosa fondamentale, cioè dell'Anconitana, e proprio per questo, Stefano, padrone di casa, come sempre, facciamo una bella tabella di marcia, piccolo break, prima di aprire le porte
bene,
dello spogliatoio,
va bene.
Piccolissimo break, e poi qui con noi Alessandro Frinconi.
Punto Biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Punto Bianco Rosso.
È il nostro Ferdinando Vicini. Intanto torniamo dalla pubblicità.
Il tema dello stadio della finale qui sta venendo fuori, certo, abbiamo stuzzicato.
Certo. Allora, tanto Nando specifica giustamente, dice si gioca a Pioraco, dice lui la sua proposta.
A quale dei due stadi però?
No, perché c'è la Tagliatella con la Trota. Vabbè, lo sai che Ferdinando c'ha questa passione per la Trota, quindi lui dice ma giochiamo lì, no? Che almeno si mangia la Trota.
Apriamo le porte dello spogliatoio in casa anconitana, ben trovato a Punto Bianco Rosso ad Alessandro Frinconi, buonasera.
Buonasera a tutti.
Alessandro, qui si sta parlando, abbiamo lasciato un po' la provocazione dello stadio della finale playoff, tu ovviamente immagino starai come tutti quanti noi prendendo tutti i dovuti accorgimenti, tutti i dovuti scongiuri. La domanda che ti faccio è una domanda generale. E secondo te è realistico pensare a questo punto, visto gli sviluppi, vista la zona gialla, visto i contatti, di giocare i playoff con i tifosi?
Allora, questo è un augurio che sicuramente ci facciamo tutti, anche perché allora i più danneggiati da questa situazione sicuramente siamo noi come Anconitana, perché ovviamente è la realtà in cui sarebbe più presente il pubblico. Sicuramente ci auguriamo appunto che per giugno persistano ancora queste condizioni e quindi magari si riesca ad aprire gli stadi.
Bene, facciamo un passo indietro, naturalmente andiamo a chiudere il cerchio su domenica. Domenica una vittoria 3-2 contro l'Atletico Gallo, vittoria che mantiene l'Anconitana in vetta alla classifica insieme al Fossombrone del Girone A con 9 punti. Una vittoria importante sotto tanti punti di vista, secondo te?
Sì, c'erano diversi aspetti che dovevamo tener conto. Avevamo molta voglia di riscattarci dopo la partita di Fossombrone, dovevamo comunque affrontare una squadra ostica che comunque affronta insieme da diversi anni questo campionato e si classifica sempre nella zona playoff, quindi sapevamo le difficoltà a cui andavamo incontro, ma nonostante tutto siamo riusciti ad ottenere una buona vittoria contro una squadra importante e quindi era l'unica cosa che conta. Spero e credo che comunque si sia vista la voglia della squadra di raggiungere il risultato e quindi questo è un aspetto che ci ha resi felici.
Ecco, proprio questo voglio chiederti: nella vittoria che c'è stata, secondo te quali sono le cose più importanti da far risaltare? La reazione dopo essere andati sotto, la risposta che avete dato dopo la sconfitta di Fossombrone, i gol degli attaccanti, due di Marabese e uno di Cheriota, insomma, quali sono gli aspetti secondo te che sono più utili da tenere in considerazione per il futuro?
Allora, gli aspetti che personalmente mi rendono magari più contento in questa situazione è sicuramente la reazione che c'è stata da parte della squadra, perché per quanto riguarda i gol degli attaccanti in realtà non ero preoccupato, perché li vedo in allenamento, so le loro potenzialità e quindi non c'erano dubbi che sarebbero arrivati. Sicuramente riuscire a reagire dopo una sconfitta e dopo essere passati in svantaggio, questo sicuramente è un punto di forza, perché comunque sia testimonia anche il carattere della squadra.
Alessandro, parlando di te, da playmaker a Iesi, da terzino con la Vigor Senigallia e il Fossombrone, da mezzala nell'ultima sfida con l'Atletico Gallo, insomma la tua versatilità tattica si sta rivelando un buon jolly, no? Da cui mister Lelli può attingere.
Sì, comunque mi metto a disposizione del mister, perché comunque sia cerco di rendermi utile per il bene della squadra, quindi se questo passa attraverso il centro del campo piuttosto che un'altra zona, comunque fino a te riesco ad essere utile e comunque far bene per la squadra, ben venga.
Gianluca, vincere basta e che ci sia il pubblico per la finalissima. Avanti Dorici, Ale Frinconi, domenica a Montefano con la giusta grinta in campo e un tuo gol. Ciao da Gianluca. Vediamo se abbiamo degli altri messaggi, probabilmente sì, perché stavano arrivando. Eccolo qui, Gianni Red. Frinconi, ci devi dire qual è il tuo ruolo preferito in campo, quello in cui ti trovi più a tuo agio. Questa è una bella domanda, eh?
Allora, sì. Allora, per caratteristiche sicuramente credo sono magari più un terzino, probabilmente, però comunque sia in questi ultimi anni sono stato schierato molto molto spesso anche appunto da mezzala, perché comunque sia anche sotto l'aspetto della Serie D, per esempio, spesso vengono sistemati, diciamo, dei terzini under, e quindi sì, magari viene poi dirottato un giocatore over in altri spazi del campo. Ripeto, comunque sia, sono due ruoli, questi due, che ho fatto diverse volte, quindi cerco sempre di tornare utile, come dicevo prima, dove serve, cercando ovviamente di fare il meglio possibile.
Alessandro, che gara ti aspetti a Montefano e qual è l'errore che non deve commettere l'Anconitana?
L'Anconitana non deve assolutamente sottovalutare l'avversario, ma questo lo sappiamo. Noi come squadra, staff, sappiamo che comunque sarà l'ennesima battaglia. Comunque sia, non dobbiamo farci illudere, tra virgolette, dal risultato, perché comunque sia il risultato che hanno avuto domenica scorsa è frutto di episodi da gara. C'è stata un'espulsione, sì, ci sono stati rigori, ci sono state situazioni che poi hanno aggravato nella prestazione e nel risultato magari per il Montefano, quindi sicuramente non è il 4-0 di Senigallia che rappresenta il Montefano.
E invece secondo te da cosa proprio o anche da chi, come preferisci, deve ripartire l'Anconitana? Me l'hai dette prima le tante cose positive, però da cosa ripartire? Forse dalla reazione avuta nell'ultima partita, è quello il punto di partenza per non incappare in una giornata, diciamo, negativa come Fossombrone?
Sì, noi dobbiamo ripartire dalla nostra voglia, dalla nostra motivazione, perché comunque sia è grande. Noi abbiamo voglia di dimostrare comunque che sappiamo quello che significa giocare per questa maglia, che sappiamo comunque sia che l'obiettivo è importante e non vogliamo mancarlo, quindi ogni domenica l'affrontiamo con uno spirito battagliero veramente, perché vogliamo comunque ottenere i risultati.
Ecco, probabilmente affrontando un campionato così ridotto, no, siamo già al giro di boa, com'è l'approccio di un calciatore? Cioè, veramente quando si dice ogni gara è una finale, a maggior ragione con un torneo più ristretto emerge questa consapevolezza, perché si dice anche in modo tradizionale, no? Anche quando ci sono 34, 36, 38 giornate si dice ugualmente che ogni gara è una finale, però soprattutto con poche partite. Si scende in campo sapendo che in palio non ci sono 3 punti, forse qualcosa di più?
Sì, in questo torneo appunto è un dato di fatto che ogni partita ha un'importanza fondamentale. Personalmente appunto credo che anche portare a casa un punto nella prestazione, nella partita di Fossombrone, comunque avrebbe dato molta differenza, perché comunque sia anche non regalare punti agli avversari è un fattore da dover tenere conto in un mini torneo come questo. Quindi bisogna affrontare veramente ogni partita pensando comunque che ha un valore specifico molto più pesante rispetto appunto a un campionato normale in cui affronti 30-36 partite appunto, e quindi molto più lungo, dove i valori magari riescono poi a venire fuori.
Davide ti fa una domanda di cui sono molto curioso anch'io, anche in ottica formazione, vista l'assenza di Luca Bartolini. Puoi giocare anche terzino sinistro?
Sì, ho fatto...
Io unisco anche un altro pezzo del puzzle. Oggi il giovane Ernest Alla, classe 2002, è rientrato in gruppo, quindi lui nella prima giornata era stato impiegato da titolare, centrocampista, potrebbe anche, se non ha noie muscolari, ricoprire quel tassello di Under 2002. Aspetto l'altro passo del puzzle. Tu puoi giocare da terzino sinistro?
Sì, comunque è lo stesso ruolo che ho fatto, nel senso, sicuramente poi queste considerazioni, il rientro di Alla, dello stato fisico eccetera, saranno considerazioni che
ovviamente qui giochiamo a fare la formazione, però poi proviamo a fare un po' le pulci a mister Lelli, però per
esatto,
il resto
ovviamente le farà poi lui, perché comunque sia vede la settimana, riesce ad analizzare sicuramente meglio di noi la situazione, quindi sì, è un ruolo che posso ricoprire e aspettiamo comunque le scelte del mister per domenica.
Allora, diciamo che considerando che il Montefano magari decida di giocare con un attacco a tre con Bonacci, Mastronunzio e Iachetta, ipotesi, non escluderei una scelta di una difesa over integrale, non che gli under si siano comportati male, soprattutto in questo inizio di campionato, però non sarei sorpreso nel vedere una difesa interamente over e un under in più a centrocampo. Invece di un altro under voglio parlarti io, che è Cheriota. Cheriota, come te, si è adattato in varie posizioni del campo, da centrocampista, da esterno. Lo state aiutando, vedo, no? Allenamento dopo allenamento, a crescere sempre di più. È un ragazzo che ha del potenziale, no? Questo si può dire, è innegabile.
Sì, è un dato di fatto. È un ragazzo che ha molto potenziale, quindi deve essere soprattutto bravo lui, appunto, a non sprecarlo. In realtà, sotto questo aspetto, si è messo molto a disposizione di tutti, cerca di apprendere molto, perché ovviamente sta affrontando anche un ruolo nuovo, quindi vuole magari capire come far meglio, e il mister, magari spero anche noi, riusciamo ad aiutarlo nella sua fase di crescita, perché comunque sia appunto ha delle basi veramente importanti, quindi è importante che in questa evoluzione, comunque in questi anni, essendo lui giovanissimo, apprenda il più possibile.
Ti leggo qualche messaggio. Giacomo Franchini, che saluto e abbraccio. San Ceriago, dacci una benedizione, facci andare in D per il momento. Ho detto in A perché ho visto la foto che ha postato il mio amico Paolo Papili oggi, dei tempi addietro. Comunque, questo è il messaggio di Giacomo Franchini. Poi Gianni Frittella, Frinconi è sbocciata una garanzia. Gianni Red, domenica dobbiamo vincere, perché il Fossombrone con la vigor può finire sugli scogli. Finisce sugli scogli quasi sicuro, quindi attraverso una combinazione di risultati. E beh, io penso che con il Montefano bisogna vincere a prescindere. Marco Lelli, ieri intervistato per la carta stampata, ha detto: la classifica posso capire che c'è chi la guarda, non deve diventare però un chiodo fisso. Io, Alessandro, la domanda che ti faccio è questa: è vero che la classifica è giusto non guardarla, però con un paio di risultati positivi, diciamo che consecutivi, diciamo che la strada verso i playoff potrebbe essere molto in discesa.
Sì, sicuramente abbiamo delle gare fondamentali davanti.
Si è accumulato un piccolo distacco che però potrebbe essere già importante in questa fase.
Sì, perché comunque sia poi il discorso è che ogni domenica, essendo poi 5 squadre appunto, sei squadre appunto, sono tutti scontri diretti, quindi comunque è inevitabile che qualcuno perde punti eccetera, quindi riuscire a dare una costanza, riuscire a comunque ogni domenica prendere punti è importante e ti permette appunto di stare davanti, che ovviamente è l'obiettivo.
Ti faccio un ragionamento molto spicciolo, facciamo finta che non c'è l'Anconitana ma ci sia il Pinco Pallino. Se il Pinco Pallino dovesse vincere con il Montefano, il Fossombrone vincere lo scontro diretto con la Vigor Senigallia e l'Atletico Gallo toppare con la Jesina, già a 5 giornate dalla fine si delineerebbe una situazione abbastanza chiara, no? Con 2 squadre a 12 punti e le inseguitrici a 5. Quindi per quello che la partita di Montefano, già importante di suo, diventa probabilmente ancora più importante, anche proprio nell'ottica della graduatoria.
Sì, sicuramente dare segnali del genere appunto a livello di classifica sarebbe importante. È pur vero che non sarebbe comunque sia poi
certamente fatta,
anche,
certo.
Anche se comunque le terze, diciamo, chiamiamole così, in quell'ipotesi che hai fatto, rimarrebbero a 5, comunque sia è un attimo che stecchi due partite e loro riescono ad impilare due risultati utili consecutivi
e ti ritrovi lì,
le ritrovi lì, perché comunque sia, ripeto, sono tutti scontri diretti ogni settimana.
Alessandro, invece ti faccio fare un po' l'opinionista. Tu il girone B lo conosci un po' meglio, no? Giocavi a Porto Sant'Elpidio e tanta gente che conosci in quelle squadre lì. La domanda che voglio farti è una: ti ha deluso un po' questa partenza del Porto d'Ascoli a 4 punti? Porto d'Ascoli considerata da molti un'altra delle formazioni più organizzate di questa eccellenza.
Allora, il Porto d'Ascoli sicuramente è una formazione importante lo stesso. Il problema comunque sia, diciamo che non c'è una vera e propria delusione, perché appunto basta che non riesci a massimizzare gli sforzi domenicali, diciamo, ottenendo dei punti, che ti ritrovi insabbiato, diciamo, magari più nel fondo della classifica. Anche lì comunque ci sono squadre ben attrezzate, quindi comunque sia anche lì è un campionato molto difficile, molto, molto complicato, e sicuramente si trova in una situazione difficile attualmente da dover gestire, ma non è comunque ancora tagliata fuori dai giochi.
Il fatto che a Montefano si giochi su un campo particolare, no? Dovrebbe essere un sintetico, può incidere secondo te, o visto che l'Anconitana quotidianamente si allena al Dorico è un fattore su cui potete arrivarci preparati ugualmente?
Sicuramente il campo di gioco è sempre un fattore comunque sia, però sì, anche noi siamo aiutati dal fatto che ci alleniamo quotidianamente comunque sul campo sintetico del Dorico, quindi può essere comunque un aiuto per affrontare un match in un campo di questo tipo.
Mi è arrivato un messaggio in privato e chiedono se Marabese ha portato da mangiare dopo la prima doppietta.
Allora, Marabese no... Però non sapevo fosse la prima doppietta, magari, quindi...
No, in questa ripartenza, l'ha già fatta all'inizio. Okay, qui parliamo di... c'è un campionato archiviato, si parla naturalmente dopo la ripresa.
Proveremo allora comunque a metterlo in mezzo per farci offrire una merenda, dai.
Okay. Invece un'altra domanda voglio fartela io. Oggi è la festa del patrono di San Ciriaco, anche tu in questa città piano piano ti stai integrando, no? Com'è stato proprio l'impatto con Ancona, l'impatto con la gente, il fatto di, non so, di seguire magari sui social quello che pensano i tifosi a 360 gradi? Come sono stati questi primi mesi?
Allora, comunque sia, io sono molto contento di questa passione che c'è dietro, eccetera. Spesso magari ci sono anche dei giudizi negativi, ma credo appunto siano dovuti al fatto che questa è una città che appunto ha fatto il calcio vero, nel senso, comunque io sono venuto in Ancona a vedere la mia prima partita di Serie A, quindi questo qui testimonia il fatto che qui la gente ha visto altre tipologie di partite, quindi spesso purtroppo magari non so se non si sono ancora magari ridimensionati, però è una piazza di gente e comunque sia, se lo prendi, io personalmente cerco di prenderlo come stimolo, perché ovviamente poi questa energia che viene trasmessa dai tifosi, eccetera, potrebbe essere appunto un valore aggiunto, quindi bisogna sempre cercare anche nelle critiche qualcosa di positivo per migliorarsi e crescere.
Alberto Moro, che saluto e do il benvenuto qui a Punto Biancoroso. Salve, io sono di Montefano, non crederete che il Montefano sia quello dei 4 gol a Senigallia, comunque il campo è sintetico. Dicevi proprio questo, no Alessandro, se non sbaglio?
Sì, esatto, infatti in realtà ho avuto modo anche di vedere proprio due loro partite, sia la prima che avevano fatto con Fossombrone che la partita precedente a Senigallia, quella con l'Atletico Gallo, e quindi ho visto due partite comunque ben giocate da loro, quindi non l'ho visto ancora magari quella di Senigallia, ma appunto come ho detto prima è un risultato dovuto ad alcuni episodi che l'hanno danneggiata, sia appunto l'espulsione, sia il rigore, eccetera, quindi sappiamo comunque quello che è l'andamento delle gare, e quindi questa sconfitta credo sia più dovuta a questo che a una carenza generale dell'organico.
Prima di liberarti, Alessandro, un'altra domanda volevo fartela. Tito Marabese ha dedicato la vittoria di domenica a Luca Bartolini, penso sia un pensiero di tutto lo spogliatoio, no? Immagino.
Sì, assolutamente. Noi in realtà appena rientrati nello spogliatoio ci siamo subito sentiti con lui, abbiamo fatto una videochiamata perché comunque è stato comunque molto vicino telefonicamente, ci ha fatto in bocca al lupo proprio un attimo prima della partita, quindi siamo sotto quell'aspetto, siamo felici di stare insieme, quindi questo qui è a testimonianza appunto del fatto che
un bel gruppo
ci manca. Sì,
bel gruppo
ci manca e non vediamo l'ora di che rientri.
Gianni Red ti scrive: Frinconi, fai quello che hai fatto a Iesi, immagino il gol.
No, facciamo il risultato di Iesi, meglio.
Poi Simone Bussi invece scrive: chi lo marcherà Mastro Nunzio? Io suggerisco Patrizzi, forse.
Vabbè, quello magari nelle dinamiche del match sicuramente avremo chi dedicherà attenzioni a Mastro Nunzio.
Però ecco, diceva, non mi ricordo con chi ne parlavo di questa cosa, guai a pensare che il Montefano sia solo Mastro Nunzio, forse con Mister Lelli ne parlavo ieri di questo fatto.
No, quello assolutamente, infatti, anche perché ho giocato anche con diversi giocatori loro, da Iacchetta, Perfetti, Marcantoni, e conosco le potenzialità di questi giocatori, quindi sono giocatori importanti, che hanno giocate importanti. Ripeto, nessuno di noi pensa che il Montefano sia una squadra da sottovalutare, anzi.
Diego scrive: ragazzi, attenti a Mastro, gol dell'ex che qualche sassolino se lo vuole levare, quindi altro messaggio da parte di Diego. Ciao Diego, un abbraccio. E Alessandro, io penso che siamo praticamente arrivati in conclusione, perché altri messaggi non ne vediamo. Chi ti sente così pacato alla radio, però probabilmente tu in campo ti trasformi comunque.
Sì, purtroppo poi l'agonismo mi dà un brutto effetto.
Allora, Patrizzi, come lo senti, è quello. Tanto lo vediamo lì, duro fuori, duro dentro e così. Tu invece fuori sembri uno pacato, alla Magnanelli piuttosto. E poi in campo è così.
Sì, poi in campo c'è la fame del risultato che mi crea un po', mi altera un po' lo stato d'animo.
Ci sta, al di là di tutto quanto abbiamo scherzato un po' per sdrammatizzare, ma ne abbiamo parlato a lungo di qual è l'obiettivo. Messaggio di Fabian, approfitto ancora della tua presenza: sento il vostro giusto ottimismo per i tre punti di domenica, comunque una vittoria sofferta che obiettivamente non dimostrano vera superiorità, credo che ci sia necessaria molta attenzione ma per tenersi a galla e mirare ai playoff. Ciao da Fabian.
Sì, comunque io magari, nel senso, confermo il fatto che assolutamente noi non ci sentiamo superiori a nessun'altra squadra, ma comunque sia credo che questo possa essere in realtà un punto di forza, perché comunque per affrontare queste partite e questo mini torneo bisogna essere anche molto umili ed avere la fame di voler dimostrare di essere più forti e quindi vincere, quindi non affrontiamo le partite pensando di essere dei fenomeni, sappiamo che dobbiamo dimostrare di far parte di una squadra, di rappresentare una maglia che sicuramente non è alla pari delle altre, ma noi come giocatori poi in campo dobbiamo dimostrarlo quello.
Alessandro, grazie mille, buona serata, avremo
grazie
modo di risentirci.
Sì, grazie a voi.
Ciao.
Bene, lasciamo anche Alessandro Frinconi per quello che riguarda i colori biancorossi. Volevo dire anche ad Alberto Moro di Montefano che non sottovalutiamo il Montefano. Abbiamo detto che, tra le altre cose, non è sicuramente quello visto a Senigallia, ma l'abbiamo detto, probabilmente gli è mancato l'inizio della puntata con il direttore sportivo,
sì,
del Montefano,
no,
Daniele Gianfelici.
No, a parte che mi fa piacere che comunque anche ascoltatori non abituali, tra virgolette, ci ascoltino, perché vuol dire che al di là di tutto siamo ascoltati e seguiti, quindi questo è sempre un bene. Intanto che attendiamo di collegarci con l'assessore allo sport del comune di Ancona, Andrea Guidotti, non so se ci abbiamo degli altri messaggi, magari anche di ieri da leggere, ma penso che li abbiamo smaltiti tutti. Allora intanto posso ricordare che domenica si giocherà alle 16:30 ancora a porte chiuse per la normativa, insomma, anti-Covid, quindi non ci sarà la possibilità. Dal 1° giugno, in presenza della zona gialla, in presenza del diciamo nel rispetto di tutti i protocolli e dei distanziamenti, gli impianti dovrebbero essere riaperti al pubblico. Quindi la speranza è proprio questa, seppur con una capienza tra virgolette imposta, perché non si può andare oltre. Potrebbe darsi che comunque potrebbe essere un primo passo verso un progressivo ritorno alla normalità, che è quella che ormai manca, perché il campionato è ripartito. Quel che manca è la presenza dei tifosi sugli spalti, e manca un po' a tutti. Come detto, oggi è il 4 maggio, la festa di San Ciriaco, giusto parlare di sport, giusto parlare di calcio, ma volevamo fare una puntata a 360 gradi. Allora, per farla, abbiamo deciso di rinvitare un amico di questa radio che mancava da qualche giorno sulle nostre frequenze, in attesa di collegarci proprio con lui in questo momento, che vediamo che sta temporeggiando. Eccolo qua, ce l'abbiamo, e quindi diamo il ben trovato.
Dovevamo migliorare l'audio.
Perfetto, allora, dopo qualche settimana di assenza riaviamo qui sulle nostre frequenze l'assessore allo sport del comune di Ancona, Andrea Guidotti. Ben trovato, assessore.
Ciao Peppe, ciao Stefano, ciao a tutti, buonasera a tutti.
E buon San Ciriaco per prima cosa, no?
E buon San Ciriaco.
San Ciriaco, bravo, bravo Andrea. Andrea, io ripartirei proprio dall'ultima considerazione che ho fatto. Se verrà mantenuta la zona gialla nel rispetto dei protocolli, con una situazione sanitaria sicuramente più favorevole, dai primi di giugno si riassisterà alla progressiva riapertura degli impianti ai tifosi. E questa sì, probabilmente la notizia più importante di questi giorni, di queste ultime settimane.
Guarda Peppe, ce lo auguriamo tutti, perché vorrebbe dire che stiamo andando nella giusta direzione. Io, come sempre, finché non vedo, non credo. E me lo auguro, perché abbiamo bisogno di tornare quanto prima a un minimo di normalità. Però è chiaro che, lo ripeto da sempre, dipende tutto da noi, a non mollare adesso quello che stiamo riconquistando. Perché credo che questa pandemia ci ha veramente anche insegnato tanto quanto è bella andare in giro senza la mascherina, stare insieme, tutto quanto. Ancora non è possibile questo. Quindi andiamo in giro, sì, ricominciamo le attività sportive, speriamo che riaprano anche le palestre, perché veramente è stata un qualcosa di allucinante per tutto il settore del fitness e comunque dello sport in generale, che è stato forse tra i più penalizzati, con ovviamente anche tutti i ristoratori. Sono tanti, inutile fare l'elenco, sì, però sì, dobbiamo sì, essere bravi, dobbiamo essere bravi a non, detto un po' in anconetano, a non sbragare, perché dobbiamo continuare a tenere le mascherine, a fare il distanziamento, a lavarci le mani, quelle cose che oramai abbiamo imparato tutti. Dobbiamo non mollare adesso, perché sennò mandiamo tutto a rotoli, quello che sono stati i sacrifici che abbiamo fatto tutti in un anno di questa maledetta pandemia.
Andrea, prima di entrare nello specifico con le varie tematiche qui nel tuo intervento, voglio chiederti una cosa. A te, che sei uomo di sport, allenatore, fai parte anche del Consiglio Nazionale della Federazione Pallamano.
Facevo parte.
Ok, quindi hai fatto bene a precisare.
È finito il mandato dei 4 anni, anche perché è stata dura lì, anche perché sono stato sempre all'opposizione. Sono entrato nella maggioranza, ma dopo un anno non mi andavano bene quelle che erano state le promesse fatte, le ho ritenute tutte disattese, quindi ho combattuto gli altri 3 anni insieme a altri 2 consiglieri, uno di Roma e uno di una ragazza di Enna, contro
alcune scelte. Ma penso che quello che sto per chiederti allora non esca tanto dal tracciato. Sono ripartiti alcuni campionati, sono ripartite alcune categorie. La domanda che voglio farti io è: sei rimasto un po' deluso dalla scarsa attenzione data ai giovani in tutto questo? Il fatto che i giovani siano stati messi probabilmente ai margini e forse dovevano essere i principali fautori di questa ripartenza?
Assolutamente sì, Peppe, assolutamente sì. E come al solito la voce grossa l'ha fatta quello che ruota intorno a certi mondi e a certe economie.
Perché qui sappiamo, per far ripartire l'eccellenza, quello che è servito, riunioni contro riunioni, un iter che è iniziato il 5 febbraio ed è finito a fine marzo, però in tutto questo i giovani sono rimasti al palo per troppo tempo, no?
Assolutamente sì, adesso è inutile, io non sono solito fare le polemiche, certo, su cose passate, è stata la pandemia che ci ha visto magari in tante cose non organizzati al meglio, sotto il punto di vista sportivo, rimaniamo su questo tema, come hai detto tu i giovani hanno pagato, e con le società sportive siamo tutti in forte difficoltà perché i settori giovanili sono diminuiti in modo esponenziale e le società sportive pagheranno le conseguenze di questa cosa. Poi molti hanno abbandonato quell'attività che non si potevano fare magari a vantaggio di altri, qualcuno magari
Esatto, hai toccato proprio le tematiche che i vari responsabili delle società che stanno portando avanti, così che qui si rischia veramente un abbandono generalizzato, è quello che...
Ma più che un abbandono generalizzato, si rischia che le società sportive, molte, avranno difficoltà a ripartire con i numeri veri e propri, perché quando tu perdi, se c'hai un settore giovanile di 100 ragazzi, ne perdi 60 e le società sportive vivono con le quote associative dei ragazzi, vivono con gli sponsor, venendo meno le quote associative dei ragazzi, venendo meno gli sponsor, se dallo Stato non mettono mano a aiutare in modo pesante lo sport, sarà molto dura. E qui ribatto e riviene fuori sempre il discorso delle sponsorizzazioni sportive, che bisogna cercare di arrivare assolutamente a consentire a questi mecenati di poter sponsorizzare, ma di abbattere i costi della loro sponsorizzazione. Quindi la defiscalizzazione, io continuo a ridirlo, credo che sia una delle cose più importanti che debbano essere prese in considerazione da Roma.
E un input importante fu dato proprio da Ancona, no? Dall'iniziativa di Valeria Mancinelli.
Certo. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo scritto a Malagò, abbiamo scritto all'allora ministro Spadafora, Di Carlo, abbiamo fatto sentire la nostra voce, però anche con altri assessori che in prima linea si sono battuti. Però se questo non viene recepito, che lo sport non viene messo come bene di primaria importanza per la nostra società, e oggi non è così, perché vanno messi dei soldi da parte dello Stato a considerare lo sport come bene di primaria importanza, perché oggi lo sport, è inutile sempre dire, benessere fisico, mentale, fa bene alla salute, un euro speso nello sport se ne risparmia tre in sanità, sono tutte belle parole, ma se non aiutiamo le società sportive, che sono fatte al 99% da fantastici volontari, poi diventa difficile che il volontario possa fare più di quello che fa. Quindi ci vogliono le risorse, ci vogliono i soldini, come fanno altre nazioni, perché se crediamo nello sport, che è fondamentale per la crescita dei nostri giovani e non solo, ci vogliono le risorse e deve essere presa una decisione finalmente importante da parte di chi governa l'Italia, la Roma, assolutamente.
Andrea, tornando alla ripartenza dell'eccellenza, nonostante la stranezza, l'anomalia di questo campionato ridotto poi con dei playoff, l'auspicio immagino sia quello che l'Anconitana possa centrare il suo obiettivo, no? A questo punto.
È certo. E ce lo auguriamo tutti, perché ci auguriamo di abbandonare questa categoria per tornare nel più breve tempo possibile a palcoscenici che merita Ancona e i suoi meravigliosi tifosi. Quindi speriamo insomma di arrivare ad un festeggiamento a fine di questo mini torneo che si sta svolgendo, insomma.
E a questo proposito, naturalmente, step by step, come si dice, anche la casa dell'Anconitana, il Dorico, avrà degli ulteriori passi in avanti, no? Soprattutto in quest'estate, ci dicevi nei precedenti interventi. Confermi che le tempistiche per quanto riguarda l'abbattimento della tribuna coperta sono quelle già annunciate, ovvero quelle di quest'estate, entro settembre-ottobre più o meno?
No, molto prima.
Oh, bene.
Molto prima, cioè io mi auguro che i lavori, la gara è stata fatta a dicembre, si stanno aspettando gli ultimi controlli di chi si è aggiudicato l'appalto dei lavori, della gara, e quindi io spero che, e ci conto che per il mese di giugno comincino i lavori dell'abbattimento della tribuna. E con gli uffici siamo già al lavoro per arrivare entro l'anno a presentare il progetto definitivo per poi il terzo step, che è quello
della, è una gradinata, no?
Sì, dalla parte che abbatteremo una parte della gradinata, per poi realizzare lì, faremo un bando di costruzione e gestione che contiamo di far uscire entro un mese, anche lì per la realizzazione, poi dove abbatteremo quel pezzo di gradinata di due campi da tennis, sì, e un campo da paddle, e quindi andare avanti con il cronoprogramma che ci siamo dettati.
Quindi diciamo che la tribuna coperta forse qualche mese lo possiamo guadagnare.
Io mi auguro che per metà giugno comincino i lavori, poi dopo considera, Peppe, che quando parti con un cantiere ci auguriamo che insomma chi si aggiudica la gara trotti rapidamente.
Sì, lo scorso anno abbiamo avuto quelle problematiche legate comunque al Covid, a tutto quanto, quindi magari la speranza che quest'anno...
Ma guarda, qua un paio di mesi l'abbiamo perso,
sì,
fra Covid, poi quando tu metti in piedi un cantiere, insomma, possono venire fuori, no, delle piccole problematiche, per esempio nella realizzazione del manto erboso, no, in erba, sì, sintetica, sotto trovammo un tubo d'amianto che ci fece perdere circa una ventina di giorni per fare tutte le pratiche per poi lo smaltimento. Cioè, quando metti in piedi un cantiere, poi gli imprevisti ci sono sempre. Però diciamo che se iniziano i lavori a metà giugno, insomma, per l'anno 2022 la tribuna la vorrei vedere finita.
Alessio ci scrive, Alessio che abbraccio tra l'altro, Andrea, questo è per te, ma il campo quando verrà omologato?
Il campo del
Si parla di dorico, quindi presumo l'impianto, no, per poter ospitare anche probabilmente delle partite, delle amichevoli, degli eventi.
Ma guarda, tutti i lavori che devono essere fatti sono portati avanti e quindi lì le partite che devono essere disputate, l'abbiamo sempre detto, sono quelle delle giovanili e quelle fino ai campionati primavera. Quindi abbiamo sempre detto che categorie come l'Ancona gioca al Del Conero. Quindi tutto sta procedendo.
Presumo che si parli in questo caso proprio di giovani, no? Ragazzi, Alessio dell'Ancona Respect, che è, sì, riferito soprattutto alle sue ragazze, presumo. Quindi la domanda era proprio per vedere questo.
Con Alessio ci sentiamo al telefono, dai.
Ok. Allora,
Alessio,
Diego,
Alessio ha il mio numero e ci sentiamo quando ci sono.
Tra l'altro sempre più ragazze, questa è una cosa veramente bella, perché ci fa capire come ad Ancona ci sia un movimento di calcio femminile che sta crescendo giorno dopo giorno. Noi ci troviamo lì al Dorico, le vediamo arrivare, sono sempre di più queste ragazze.
Questo sicuramente va dato merito ad Alessio, sicuramente, che ci ha sempre creduto e sta lavorando molto bene, però sinceramente la trovo una cosa abbastanza normale che ci sia una bene. Crescita anche dello sport femminile, perché non credo che nel 2021 si possa fare un distinguo tra sport maschile e femminile. Chi lo fa, insomma, credo che sia un po' datato se fa questi ragionamenti, e ci mancherebbe pure.
Tra l'altro ormai è diventata una costante in tutto e per tutto, lo vediamo guardando le partite anche sulla PTV. Ormai c'è anche un livello, Andrea, permettimi di dire, molto molto alto, secondo me.
Guarda, io qualche volta guardo il campionato di calcio femminile di Serie A, e veramente vedi delle giocate, ma io so, vedi delle giocate, insomma, di un livello importante, ma come in tutte le discipline.
Guarda, che poi c'è una domanda proprio a questo proposito, perché Diego ti scrive: Guidotti, cosa pensa del trionfo del Città di Falconara calcio a 5 femminile, fresco campione di Coppa Italia?
Complimenti e chapeau, quindi la conferma assoluta. Cioè, quindi, ma di tutte le discipline, cioè quella è stata una vittoria importante della città di Falconara, ma insomma la tradizione a Falconara del calcio femminile pure a 5
è alta da anni, lì è alta da anni.
Appunto, cioè adesso te Peppe non sei uno che segue molto lo sport, quindi
no,
magari
vero, è vero, verissimo. Io fortuna che mi appoggio a quelli come te, no? Per quello che dico.
No, ma... io adesso passami la battuta, sei uno dei massimi giornalisti dello sport, sei ovunque, sei...
No, bando alle ciance, il discorso è questo, poi le riflessioni ce ne sarebbero da fare ancora tante. Invece una curiosità che ho io, voglio sapere a che punto siamo con la cittadella di Ponterosso, no? Anche lì stanno nascendo tanti impianti, la nuova piscina, insomma, anche lì di lavoro ne state facendo. A che punto siamo?
Ma guarda, ascolta, allora, era un impegno preso negli anni passati, e tassello sul tassello, insomma nell'arco di un chilometro nella città della sportiva del Ponterosso tu vai dal panettone che abbiamo finito i lavori all'interno per la sistemazione di tutto quello che riguardava la parte sportiva del panettone e sta terminando anche nel giro di credo neanche un mese la parte superiore che anche del teatro. Quindi dal panettone poi e sopra il panettone poi c'è anche un campetto circoscrizionale, diciamo così, dove c'è stato un impegno preso con il quartiere dall'assessore Foresi che sta portando avanti i lavori e credo che nel giro di un paio di mesi ci sarà anche il rifacimento del manto erboso del campetto in erba sintetica. Per poi proseguire verso la piscina, abbiamo già da 2-3 anni si sono terminati la riqualificazione dei campi da tennis con un bando di costruzione e gestione che ha visto vincitrice il dopolavoro ferroviario che ha fatto
DLF,
una riqualificazione fantastica.
Molto belli, soprattutto quelli in resina sono molto molto belli, quelli blu, campi giusti, piacciono proprio.
Beppe, se ti ricordi come erano, in che condizioni erano,
assolutamente Andrea,
l'abbandono. Quella è stata una riqualificazione fantastica, bellissima e quindi siamo molto felici.
No, importante proprio anche per il quartiere di Ponterosso che diventi anche un polo sportivo, no? Da sto punto di vista.
No, diventa un polo sportivo, certo. Perché quella è un'altra polo importante della città che io ci tenevo molto a riqualificare e dai campi da tennis davanti abbiamo la piscina di Ponterosso dove abbiamo presentato un progetto e si stanno definendo un po', adesso partirà la gara e tutto quanto per iniziare i lavori della riqualificazione della piscina che sarà una riqualificazione importante con un intervento dopo 150.000 euro e conto entro l'anno insomma di terminare i lavori e anche lì sempre incrociando le dita. Per poi andare dalla piscina, che verrà un gioiello proprio meraviglioso, abbiamo il campo da calcio di Ponterosso, gestito dalla SD Ponterosso del presidente Micheli, che è un gioiellino dove abbiamo fatto anche delle sistemazioni, abbiamo fatto un campo da calcetto nuovo nel campo da terra, abbiamo fatto l'anno scorso, terminato un campetto da calcetto in erba sintetica con illuminazione, abbiamo fatto una nuova palestra per le arti marziali all'interno della palazzina servizi, quindi quella parte lì pure se tu ci passi è bellissima,
certo.
Anche da vedere a colpo d'occhio è uno spettacolo.
No, è vero, poi andrà questa... dimmi.
E poi proseguire verso la pista di pattinaggio di Via Cambi dove contiamo entro diciamo un paio di mesi al massimo uscire con un bando di costruzione e gestione che prevederà la copertura
sì.
della pista di pattinaggio che già avevamo rimesso a posto il sottofondo l'anno scorso e per fare una riqualificazione con risistemare anche la palazzina degli spogliatoi, la copertura che consentirà all'associazione di pattinaggio che sta lì adesso in questo momento che gestisce la struttura di poter usufruire anche l'inverno di tutto l'impianto e quindi io credo che nell'arco di un chilometro Ponterosso c'ha una cittadella sportiva.
Sei soddisfatto? Ti sento soddisfatto insomma.
Beh sì, anche perché a 200 metri abbiamo in linea d'aria, abbiamo il Palarossini dove abbiamo completato un mese fa anche la sostituzione di tutto l'impianto a LED all'interno dell'illuminazione del palazzetto. Che...
Stai per arrivare da solo alla domanda di Gianni Frittella, eh?
Vai.
Che dice, vai. Ma lo spazio fra il Del Conero e il Palarossini non potrebbe essere rivalutato in qualche modo?
Ma sì, assolutamente sì. E allora, lì c'è un'area, diciamo, che sta tra il parcheggio e Ciabattini, che è un'area di circa 5 ettari che è destinata a destinazione sportiva, ricettiva, sportiva e commerciale. È chiaro che lì servono eventualmente imprenditori che decidono di investire. L'area c'è ed è disponibile, è già pronta per ospitare strutture sportive, come dicevo, anche eventualmente commerciale, quindi l'area c'è. Però poi si devono far sotto gli imprenditori. In questa fase io sto andando dal 2013, diciamo dal 2014, perché i primi sei mesi del 2013 insomma abbiamo dovuto sistemare un po' di cose di bilancio e via dicendo, ma poi il mio impegno è stato quello di rimettere a posto le decine di strutture sportive che abbiamo esistenti che necessitavano di grande manutenzione. Cioè tu pensa che in sette anni abbiamo fatto qualcosa di come 20 milioni di euro di ristrutturazioni e di sistemazioni dell'impiantistica sportiva e andiamo avanti col dorico, come abbiamo detto prima, perché non ci scordiamo che la parte del campo da calcio è stata una spesa di 800.000 euro per il manto erboso, il campo da calcetto e il torrifaro. 1.200.000 adesso partiranno i lavori della tribuna, altri 800.000 euro saranno i lavori della gradinata e poi ci sarà la parte finale del completamento del contenitore del dorico con altri, ad oggi a bilancio, 600.000 euro con
il portale d'ingresso e tutto quello che
portale d'ingresso e tutto quello che è. E a questo poi ci sono tanti altri interventi quindi che sono già in piedi e sono anche molto ansioso della risposta del bando di sport e periferie, che anche lì abbiamo partecipato, c'era la possibilità per l'amministrazione di partecipare, ogni amministrazione, ogni comune italiano poteva partecipare al bando di sport e periferie e io ho deciso, come amministrazione abbiamo deciso di parteciparci con il progetto dello skate park e del parkour. Quindi lì abbiamo partecipato con un progetto da 600.000 euro per una piastra dedicata appunto a queste discipline e mi hanno scritto proprio qualche giorno fa che daranno risposta per fine maggio, quindi siamo tutti in attesa. Lì Sport e Salute inizialmente ha messo 140 milioni di euro, poi raddoppiati entro fine anno sono diventati 280, ma considera che sono state fatte 3.300 richieste in tutta Italia. Quindi ci sarà una, diciamo che saranno felici circa un 25% dei richiedenti. Però io ci spero molto, perché sarebbe un'ulteriore riqualificazione dare uno spazio ai ragazzi dello skate, che diventerà poi disciplina olimpica, una riqualificazione poi ulteriore dell'area di posatura dove abbiamo deciso di mettere questa struttura. Quindi e tante altre cose, adesso inutile che te faccio.
Bene, bene, ti ascoltavamo con grande attenzione. Luciano intanto scrive, a proposito di Falconara, noi abbiamo il tempio dello sport che si chiama Palabadiali, storia di pallavolo e non solo. Io Andrea, prima di congedarti, penso di parlare anche a nome dei miei colleghi, non abbiamo difficilmente visto un manto del Conero così bello. Veramente lo abbiamo visto tirato a lucido, quindi complimenti. Guarda, per il manto del Conero.
Grazie, ogni tanto passo lì e faccio anche due parole con i ciuffi d'erba, quindi no, sono contento, siamo anche lì, insomma, allo stadio abbiamo rifatto l'impermeabilizzazione della tribuna, che insomma era abbastanza malorata, abbiamo fatto interventi importanti, abbiamo rimesso a posto tutta l'impermeabilizzazione della curva, insomma, anche lì abbiamo speso oltre 500.000 euro di interventi, perché insomma anche lo stadio comunque è patrimonio della nostra città, anche se magari è un po' sovradimensionato, ma ho voluto intervenire anche su quelle che sono le carenze che aveva lo stadio, perché non stanno, perché avevamo già due concerti fissati, sono saltati ovviamente per il discorso Covid, ma l'anno prossimo già uno ce l'ha confermato, quindi un concerto ci sarà sicuramente e forse anche due, quindi lo stadio deve funzionare anche per come attrattiva culturale, con concerti, sperando di tornare insomma con tutti che stanno insieme, che possono vivere insomma serate in compagnia e tutti insieme, uscendo da questa pandemia quanto prima.
Allora, qui intanto arriva qualche altro messaggio, vediamo se riusciamo a fare. Allora, Simone Busso scrive: dato che abbiamo due squadre di pallanuoto in Serie A e diversi atleti del nuoto di interesse nazionale, perché non pensare ad una piscina olimpica da 50 metri?
Perché ci ho pensato, però bisogna essere anche realisti nelle cose e mi sono anche informato, ho fatto anche riunioni con chi si occupa della costruzione di queste strutture, e però non bisogna prendersi in giro e dire sì, no, lo faremo, vedremo sicuramente. Allora, il discorso è molto semplice: realizzare una piscina olimpionica, che realizzare una piscina olimpionica ci vuole non solo la vasca da 50 metri, ma ci vuole la vasca da riscaldamento, ci vuole tutto il discorso della struttura che poi deve contenere determinati posti per il pubblico, quindi parcheggi, tutto quanto. E parliamo che ci vogliono, tolta l'aria, che alla fine potrebbe essere l'aria la nostra, ci vogliono 12 milioni di euro, chiaro? E ai 12 milioni di euro poi vanno aggiunti dei costi di gestione enormi. È bello, e sarebbe bello avere anche Ancona, e sarebbe fantastico avere una piscina olimpionica ad Ancona, ma bisogna anche stare i piedi per terra e anche accontentarsi delle cose che abbiamo la piscina del Passetto, che negli anni passati abbiamo speso come amministrazione oltre 600.000 euro per riqualificarla, adesso ne spendiamo altri 850 per la piscina di Ponte Rosso, per dare il massimo ai nostri atleti. E poi è chiaro che a tutti piacerebbe andare con la Ferrari, però la Ferrari costa sia acquistarla, ma costa anche poi il carburante, Io ho dato due dati che sono quelli che non è che mi sono inventato, quelli che dei professionisti in degli incontri che ho fatto, perché non è che è una cosa che non ci avevo mai pensato, una richiesta che non mi era arrivata come nel tavolo dell'assessorato. Però le cose stanno così, cioè costruirla ci vogliono 12 milioni di euro e più ci vuole dei costi di gestione spaventosi. Ci diceva, però questo ripeto, ci dicevano che la piscina solo per il contributo di gestione di quella del Pestro c'è circa da mettere un milione all'anno solo per i costi di gestione.
Quindi... Allora, Cristiano Andrea ha scritto: volevo liberare, ma qui i messaggi continuano ad arrivare. Gestita dalle 8 c'è stacco.
Oggi non faccio allenamento.
Alle 8 ci staccano il segnale. Ecco, quindi no, scherzo, a parte i scherzi, però alle 8 siamo in deadline, quindi cerchiamo di leggere gli ultimi. Cristiano scrive: gestito dal comune, il Conero è il top, soldi nostri ben spesi e non aggravano sull'Anconitana. Poi Simone Bus: è ora di riportare la nazionale italiana del mister Mancini.
Sì,
ci hai pensato qui,
Sì, no.
Visto che già doveva esserci la nazionale di rugby e poi l'evento è stato rinviato causa Covid.
La nazionale di rugby era riuscito a mettere in piedi tutto.
Ma perché dici ero? Perché ero? Calma.
Perché ci eravamo riusciti.
Vabbè.
Purtroppo, però... guarda, non dipende da noi, perché le federazioni decidono loro dove andare, chiaro? E anche lì, se tu riesci a mettere insieme un discorso che sta in piedi anche economico-finanziario, bene, lo fai ed è una cosa importante per tutta la città. Però anche qui bisogna sempre fare i conti su tutto. La nazionale di rugby era un sogno che volevo portare ad Ancona, visto anche la grande crescita del movimento del rugby. Anche lì sono contento, perché una delle prime cose come assessore che sono riuscito a portare a termine nel 2015 mi sembra, abbiamo realizzato quell'incompiuta che era le palombare, realizzando un campo splendido che è il campo Nelson Mandela di rugby. La nazionale di calcio è un sogno e sarebbe fantastico, però c'è una programmazione che già portano avanti le federazioni, che non è, cioè ci sono le capienze degli stadi, poi il programma sono già state fatte, però magari sfruttando il fatto che abbiamo il Mancio, che insomma,
testimonial tra, voglio dire per la regione Marche,
anche della regione che sta a 30 vive, è nato a 30 km da Ancona, sarebbe veramente fantastico, però non dipende da me questo, ci proveremo sicuramente, però insomma.
Andrea, 19:58, grazie mille per la tua pazienza e per il tuo intervento.
No, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere, un saluto veramente a tutti, forza Ancona e viva lo sport.
Ciao Andrea, buon lavoro.
Un abbraccio a tutti voi.
Ciao Andrea, ciao.
Ciao.
Bene, lasciamo all'assessore, ovviamente Andrea Guidotti, assessore allo sport.
Visti
del,
tanti messaggi,
del comune,
cercheremo
di Ancona
di rinvitarlo anche in futuro, così da ritoccare.
Se non c'è allenamento, varie... perché lo stavo prendendo in giro io in privato. Esatto. Ho detto, non mi dire che c'è allenamento, che adesso non. Detto, no, non ce l'ho.
No, tra l'altro, la pallamano è stata una cosa particolare, perché alcune squadre hanno deciso di non ripartire, altre
mancava
sì.
Nell'elenco delle strutture anche il Palaveneto.
Sì. Come no, interventi anche lì. La cosa rilevante che l'assessore Andrea Guidotti ha spiegato bene è che proprio Ponte Rosso sta per diventare a breve probabilmente proprio un polo sportivo a tutti gli effetti, perché sono stati ripresi tutti i vari impianti. Gianni Fritella scrive: assessore Torrette non meriterebbe qualche impianto sportivo? Ecco, qui magari potrebbe essere un tema, c'è il Giuliani, sicuramente degli interventi ci saranno anche lì, insomma avremo modo di trattarlo. Poi complimenti per le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi della città, saluti Andrea Guidotti da Gianluca. Simone Busso chiedeva del Recovery Fund e poi insomma promesso che la prossima volta ce le ricordiamo tutte, andremo a chiederle ad Andrea Guidotti. Intanto ci dobbiamo scusare logicamente, ma l'angolo del tifoso, siamo arrivati veramente con i tempi lunghi e piuttosto che sentire per pochi minuti un tifoso a cui invece vogliamo dare ampio spazio, recuperiamo l'appuntamento tra domani e i prossimi giorni. Detto questo, è stata una puntata, avevamo detto, ricca, tanti contenuti. Daniele Gianferici, direttore sportivo del Montefano, Alessandro Frinconi dell'Anconità, nell'assessore allo sport Andrea Guidotti, in questa puntata del martedì di San Ciriaco. Stefano, sono le 20, oggi la replica non ci taglia niente.
Non ci taglia assolutamente. Perfetto. Niente, salutiamo anche Gianluca Giannini.
Ciao Gianluca.
Che ci manda i saluti sulla nostra pagina Facebook. Poi sempre su Facebook vado a recuperare un altro messaggio. Massimiliano Alberto dice: una considerazione che ho fatto in macchina mentre andavo a lavorare questa mattina a Perugia, l'Umbria, due città entrambe promosse in B, che rabbia. E poi gli ha preso un infarto quando ha letto praticamente la provocazione di Ferdinando Vicini, diceva i playoff giochiamoli a Pioraco, ma non era collegato probabilmente Massimiliano.
Sono due stadi a Pioraco,
stavamo,
quanti ce ne so?
200, sì. Stavamo dicendo appunto che era una provocazione pur di poter mangiare la tagliatella con
vedremo
la trota.
Perché domani si dovrebbe parlare anche di questo nella puntata di Punto Bianco Rosso 18:30
della trota? Parliamo
no,
domani?
No, del campo dei prof. E poi tenete d'occhio i mercoledì, perché potrebbero forse nelle prossime settimane esserci qualche novità. Vabbè, non vi ho detto altro. Stefano, un ringraziamento a te, tutti i nostri radioascoltatori, per essere stati con noi anche in questo pomeriggio, ormai sera, sono le 20:01, ricordaci le repliche.
Allora, questa notte all'1:30 la replica per i nottamboli, che ci era stata chiesta e noi ancora la continuiamo a mantenere, poi domani alle 13 invece la classica replica e subito dopo il collegamento con TV Radio.
Benissimo, grazie mille per aver scelto Punto Bianco Rosso e buon proseguimento naturalmente con la programmazione di Radio 2 Ancona.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.